悲しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム悲しけなた。
Un saluto ascoltatrici e ascoltatori e bentornate e bentornati a Letti e Lettini, la trasmissione settimanale estiva di Radio Popolare dedicata ai consigli di lettura dei protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e agli incontri con i librai e le libraie indipendenti di tutta Italia. Cominciamo con il personaggio di oggi che è ben noto a questi microfoni e credo anche a molti e molte di voi. E Walter Leonardi, autore, performer, volto noto per esempio dei filmati, dei film di, del Terzo Segreto di Satira, ma anche protagonista della rinascita del Teatro Canzone a Milano. Fra poco va in scena un suo spettacolo nell'ambito di una stagione estiva e allora lo abbiamo raggiunto. Sentiamolo Walter Leonardi.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte e tutti. Mamma mia, che educato. È la prima volta che dico questa cosa.
È la prima volta?
Sì,
che sei così politicamente corretto?
Esatto, sì.
Sì, vabbè, sì. Ma tu sai che tu puoi dire un po' quello che vuoi, insomma, ormai siamo abituati, la comicità, insomma, è anche sberleffo.
Esatto, sì, perché bisogna, cioè, i giullari sempre fanno questo mestiere qua, danno la prospettiva da un punto di vista differente, ecco. E per cui è chiaro che devono fare questa cosa.
Ritorna in scena uno dei tuoi cavalli di battaglia, il prossimo 18 di luglio alla stagione alla Biblioteca Sormani organizzata dal Teatro Menotti, ritorna Milano 70 all'ora, giusto?
Esatto, sì, Milano 70 all'ora è al 19° anno di vita.
Pazzesco, sembra ieri.
Lasciamo stare questo argomento, ma perché prima non era io a farlo, era mio padre, io ero da lui. Lo spettacolo. Al 19° anno di vita mi fa molto molto piacere, perché poi è uno spettacolo al quale sono molto affezionato. E poi è molto divertente, molto bello. Pieno di ricordi della mia infanzia e non anche, insomma, e anche della memoria collettiva.
Ecco, è quello, insomma, che credo determini la longevità di uno spettacolo, no? Il fatto che c'è ancora una grande fetta di pubblico che condivide i tuoi ricordi. Per fortuna c'è ancora, perché altrimenti, insomma, ecco. E invece...
C'è una battuta tua, poi, tra parentesi, dentro lo spettacolo.
Grazie, sei carino a ricordarlo ogni volta.
non
l'hai tolta.
No, non l'ho tolta perché mi piace moltissimo.
È una battuta sulla tossicità degli anni 70, della nostra infanzia, diciamo così, della nostra infanzia, quando eravamo esposti a qualunque, me ne sono venute in mente anche delle altre, Walter, cioè mi è venuto in mente l'Eternit degli asili dove andavamo felici con i nostri grembiulini tutte le mattine a respirare, forse diciamo che visto che l'Eternit diventa tossico quando invecchia, forse allora era ancora nuovo, ecco, possiamo metterla così.
Sì, quello sì, però comunque l'amianto, noi mi ricordo che quando andava di moda lo skateboard,
sì,
bisognava prendersi dei guanti protettivi e mi ricordo che al ferramenta costavano tipo 3.000 lire i guanti in amianto e noi avevamo tutti i guanti in amianto.
Questa è meravigliosa. Ecco, per cui...
non è dentro nello spettacolo, però visto che tu parli di amianto, mi è venuta in mente questa cosa, perché negli anni 70 l'amianto era... amico dell'uomo,
certo,
perché lo teneva lontano dal fuoco, gli alti forni.
Esatto, era isolante, quindi insomma si pensava fosse un materiale appunto amico. Ma poi anche i coloranti, no? Ce ne abbiamo parlato altre volte, dentro i ghiaccioli e l'Eca-Leca, che erano compagni, non c'erano ancora quelli rotondi di cui non dico la marca, c'erano proprio quelli piatti. gatti dentro la plastica trasparente, almeno, e poi c'erano questi ghiaccioli che compravi, no, a tutti i gusti, insomma erano 4-5, non è che fossero tanti, rossi rossi, arancioni arancioni, verdi verdi, marroni marroni, eccetera, con orgogliosamente, anche se non indicati, tutti gli E100 erotti, quelli poi vietati dalla Comunità Europea, no?
Sì, più tardi sì, io mi ricordo che quando sono stati vietati c'era nel solito giro che facevamo noi nelle cantine, perché pensavamo che nelle cantine esistessero i fantasmi, gli uomini neri, le cose così, e abbiamo trovato delle cassette intere di alcolici che venivano buttate via perché avevano dentro questi sì, coloranti. E mi ricordo che c'era uno di noi che ha preso tutte le cassette e ha detto: ma io questi me li porto a casa. E via, se li portate a casa tutti.
Tipo c'era, lo possiamo dire perché non esiste più, il rosso antico.
Sì.
Te lo ricordi il rosso antico?
Era
una specie di liquore rossissimo, sì, che quindi era certamente colorato coi colori dei nostri lecca lecca. Noi non lo bevevamo, lo bevevano i grandi, ecco, però noi avevamo comunque. No. E poi c'erano tutti i giocattoli non sicuri, europei, quelli che perdevano, che perdevano i pezzi e li ingoiavi, sì, ti ricordi?
Sì, esatto. Ma infatti è una cosa che dico nello spiegare, una generazione miracolata noi siamo stati.
Oppure gli Highlander, quelli che sono sopravvissuti a qualunque cosa, se siamo arrivati fin qua basta, non ci ammazza più niente, quasi insomma.
Sì. Beh, noi non avevamo l'ovetto per andare in macchina, non avevamo le cinture di sicurezza,
il casco sul motorino,
molto meno traffico, non avevamo il casco sul motorino, non avevamo la ruota davanti, praticamente non c'era perché si andava sempre su una ruota, insomma delle robe un po' strane che adesso non si fanno più, però
mai portato una ginocchiera quando andavo coi pattini.
Esatto, sì, no, neanch'io, infatti io le ossa rovinate con lo skate, io mi sono rovinato.
Tu eri più up to date, io avevo i pattini e infatti io ho due menischi distrutti che nego, cammino male, grazie a quelle belle avventure. Come avete capito, lo spettacolo ci riporta in quell'ambito, per cui chi non conosce gli anni 70 e vuole ritrovarli con quell'acidità necessaria per descriverli, vada alla Sormani il 18 a vedere Walter Leonardi per la 19ª stagione di questo spettacolo veramente molto molto amato. Vogliamo dire anche qualcos'altro dello spettacolo?
Sì, certo, perché non è solo un ricordo del vintage così come va di moda adesso, ma è anche, poi ci sono delle piccole incursioni nella politica di quegli anni, soprattutto nello stato sociale di quegli anni, ricordando tre ragazzi che sono stati uccisi dagli scontri con la polizia a Milano, appunto, in quegli anni, e per cui nelle varie manifestazioni che ci sono state, e per cui questo dà una svolta, diciamo così, allo spettacolo, lo mette all'interno di quegli anni lì, che erano anni di grande paura, soprattutto per un bambino come lo ero io, come lo eravamo noi, insomma. Io mi ricordo una grossa paura, un grosso terrore generalizzato su tutto, insomma.
Sì.
C'è una parte dello spettacolo che a me piace molto, che dico che ad un certo punto io siamo in Piazza Duomo, io, mia mamma, mio padre, e sento dei botti che sembrano dei boati, delle esplosioni, invece sono degli operai che stanno marciando perché stanno facendo una manifestazione politica. Io ho paura di loro, però è molto strano per me, perché io sono di sinistra, vengo da una famiglia di sinistra da generazioni, eppure vedo il rosso fuori e però io ho paura, no? E quella è una sensazione che me la ricordo, l'ho provata e l'ho vissuta veramente, un racconto reale della mia infanzia, che avrò avuto 6-7 anni, non mi ricordo quanto, però era davvero strano, perché è pieno di contraddizioni, come tutte le epoche, come tutti i periodi, però per me, che le ho vissute in quel modo lì, sono molto vivide nella mia memoria, molto anche sono state anche in qualche modo educative, ecco. Non so come dirti.
Guarda, io rilancio dicendo che le operaie della Borletti passavano in manifestazione sotto le mie finestre, perché abitavo da quella parte,
certo.
E che adesso la Borletti è diventata un lussuosissimo, diciamo, centro congressi con ristorante giapponese, cose varie. Quindi, come passa il tempo, lo abbiamo detto forse anche più volte, insomma, bene attraversare quei ricordi.
Ma, no, beh, certo, no, ma beh, come la maggior parte di quegli operai che erano giovani operai, secondo me oggi, non la maggior parte, però tanti di loro hanno votato Lega ad un certo punto, perché poi è andata un po' così la cosa.
È andata un po' così, infatti, è andata un po' così, è andata un po' chissà dove, da che parte, chi lo sa.
È molto difficile.
Difficile capire, però come vedi...
E viva la Francia.
Esatto, e viva la Francia, ma anche la Gran Bretagna in un certo senso, devo
anche
dire.
La Gran Bretagna.
Che non avrei mai pensato, perché pensavo che le cose andassero diversamente. Quindi le sorprese esistono, caro Walter, e noi che di solito ci piangiamo addosso a partire dall'amianto, in questi giorni forse possiamo non farlo
e dire che
a volte la gente in certi momenti ha più testa di quello che possiamo pensare noi, magari anche un po' presuntuosamente. Allora, ricordo, 18 di luglio 2024, Biblioteca Sormani.
Biblioteca Sormani, una cosa importante, l'orario, perché alle 19:30.
Bene.
A me piace molto questa cosa perché è con la luce del sole,
okay.
Cioè all'aperto, con la luce del giorno, e non ha luci, non c'è impianto.
Bene. Allora, ti chiedo adesso, per chiudere la prima parte della nostra conversazione, perché poi ti ho chiesto di suggerirci alcune letture, tu come al solito hai fatto un po' di storie dicendo che no, io sono qui, sono là, ma qui di questo parleremo nella seconda parte. Ti dico un brano anni 70 che vorresti ascoltare al termine di questa prima parte, il primo che ti viene in mente.
Alan Sorrenti, Tu sei figli delle stelle.
Va bene, guarda, ti ho risposto con entusiasmo, l'ascoltiamo subito.
Ottimo, bene.
Noi stanotte figli
Non sono scappato, sto facendo un'intervista, arrivo subito.
Questa la montiamo. Seconda parte della conversazione con Walter Leonardi. Allora, a chiunque stessi parlando, proibisci di intervenire se puoi. Stai facendo qualcosa di importante? Ti stiamo dando noia?
No, sto facendo la spesa, ho parlato con...
Ah, ma allora non è vero che eri ancora a letto come tutti, no, geni, no. E sregolatezza, sei uguale a noi.
No. No, beh, una volta era così, adesso... Mi
ricordo che una volta chiamarti alle 12 era una bestemmia,
Sì, esatto. No, adesso mi sveglio alle 7 come tutti i vecchi di me.
Va bene, ecco, questa è un'altra cosa che determina considerazioni sulla nostra età. Va bene, allora, veniamo ai consigli di lettura intanto che fai la spesa. Tanto sì, sono rumori d'ambiente, tutta radio.
Sì. Allora, i consigli di lettura sono, dunque, il primo è un libro... Allora, il primo è un libro di Aldo Nove, che era il secondo, ma il primo non me lo ricordo in questo momento, di Aldo Nove, che si chiama Amore mio per sempre.
Sì.
Che è un libro molto vecchio, credo abbia intorno ai 15-20 anni, però è veramente un libro che mi ha stregato. È diviso in tre capitoli: l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta, e soprattutto l'infanzia mi aveva stregato completamente, ed è bellissimo, una roba bellissima, consiglio a tutti di leggerlo, purtroppo è molto breve.
Beh, questo potrebbe per alcuni essere un incentivo. Esatto, lo ricordiamo, sì. Anche noi quel libro, perché insomma Aldo Nove ha scritto delle cose che hanno lasciato grandi tracce nella memoria di più di una generazione, e dato che non sempre insomma Aldo Nove ha avuto una vita letteraria in generale semplice, ci fa particolarmente piacere ricordare questo libro, che è uno davvero dei suoi più belli e che tra l'altro è senza tempo in realtà, cioè anche se parla
minimamente, perché, e poi sinceramente adesso questo però non ci pensavo, però è molto legato al mio spettacolo, perché parla di quegli anni lì anche, insomma, ma in un modo molto lontano, molto blando, però è evidentemente mi ha parlato a me moltissimo, perché insomma siamo quasi coetanei, io e Aldo Nove, che non conosco.
Allora, poi... ricordiamo il titolo, ricorda ancora una volta il titolo se è sfuggito prima.
Amore mio per sempre.
Benissimo.
Spero di non averlo sbagliato.
Ma no.
E poi c'era, mi sono segnato, quando tu me l'hai chiesto, me li sono segnati subito, e c'era Dance, 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 di Murakami. Ma dirti la verità, allora, di questo libro io mi ricordo che quando l'ho letto mi ha dato una pace interiore fortissima.
Però.
Ed è stato veramente un viaggio meraviglioso, e ad un ritmo costantemente rilassante.
Walter, ti fermo un attimo, perdonami. Sì. Nel dubbio ho controllato il nome, il titolo del libro di Aldo Nove. Adesso preparati una battuta. È Amore mio infinito.
Esatto, vabbè, ma per sempre, perché è come il diamante, esattamente.
Sì. Allora, correggiamo.
Ho fatto un mix, madonna santa.
No, se guarda, ti dico che Amore mio per sempre, per esempio, è il titolo di un episodio di Fantaghirò, e quindi...
Vabbè, dai, bello allora, già. No,
va bene, vi consigliamo entrambe le cose.
Fantaghirò.
Amore mio infinito di Aldo Nove per Einaudi, editore, e ancora ve lo potete procurare, e poi la puntata Amore mio per sempre di Fantaghirò. E poi andiamo avanti. Dicevamo Dance, Dance, Dance di Murakami.
Sì, di Murakami, che non mi ricordo più per quale motivo, perché non mi ricordo niente di quel libro, se non il Dolphin Hotel. Anche qua farò una figura di merda, perché sto andando tutto a memoria, non sarà quella, dove c'è praticamente un incontro col diavolo, mi sembra di ricordare qualcosa. Fatto sta che io mi ricordo solo una sensazione di estrema rilassatezza e meraviglia nella lettura di questo libro.
Qui hai azzeccato tutto, Dance, 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 Murakami, Akira Murakami, Einaudi editore anche stavolta, il Dolphin Hotel a Sapporo esiste nel libro ed è importantissimo per il protagonista, quindi... La tua memoria qui non ha fallito.
C'è un piano che non esiste, che però c'è, ogni tanto esiste, bellissimo, con le pareti che assorbono l'umidità. Beh, vabbè, una roba che quando l'ho letta mi è venuto i brividi, mi ricordo e mi ricordo solo quello. Bene. Di quel libro però so che è molto bello. Ah no, anche io spalo neve, spalo la neve, mi sembra che... Vabbè, insomma, molto interessante, una visione molto bella della cosa. E il terzo libro non mi ricordo minimamente che libro sia, per cui mi devo concentrare moltissimo.
Sì,
però
non so se vuoi ti metto una musica.
Un altro magari, sì, magari metto una musica. No. Era qualcosa... Sì, Non toccare la pelle del drago, mi sembra anche qua, vado sempre a memoria, di un altro di quelli che si chiamavano i cannibali, che è Giuseppe Genna, anzi no, Genna non era considerato un cannibale perché non era rientrato nella antologia, sempre di Einaudi, dei cannibali.
Sì.
Giuseppe Genna, che è un giallo ambientato a Milano, in via Paolo Sarpi, per l'appunto nel quartiere cinese, e non solo, insomma, si va in giro per la città, però uno dei protagonisti è il cinese, che è un uomo che mangia la cosa più cara al mondo, che è il filetto di Kobe, che è questo filetto di queste mucche che adesso sono
manzi,
molto famose,
manzo di Kobe.
Che vivono solo 18 mesi e poi dopo vengono, e durante questi 18 mesi vengono massaggiate con la birra, tutto il tempo ascoltano Mozart. Mi fa molto ridere questa cosa, però era descritta così nel libro, ed era ipercara questa carne. Poi io l'ho mangiata, mi sembra, a Colonia in un ristorante una sera, ed era un filetto normale, ma non credo più che sia quella la stessa cosa che descriveva Genna nel suo libro. Un libro anche quello molto affascinante. Poi Genna mi piace moltissimo come scrive, e le sue elucubrazioni, poi la sua follia che è andata fuori completamente
dagli schemi,
dalle righe, dagli schemi. Sì.
Non toccare la pelle del drago, tra l'altro Mondadori Editore lo ha rieditato recentemente, per scoprire una Chinatown agli esordi della, come dire, delle dei nuovi abitanti, dei nuovi abitanti che poi adesso, insomma, ormai sono diventati parte della città, e allora però, diciamo, era un momento particolare. Siamo arrivati alla fine dei tre libri, basta, insomma, visto che ce l'hai fatta alla fine.
Sto studiando copiosamente.
Va bene, qual è l'ultima cosa che hai messo nel carrello, senza dir la marca?
No, io non sono qua in strada perché c'è un fruttivendolo sotto casa mia che adoro, e vengo qua a fare in Bovisa, è un fruttivendolo meraviglioso.
Un fruttivendolo meraviglioso in Bovisa già è parte di un nuovo romanzo, di un nuovo spettacolo. L'ultimo ortaggio o frutta che hai scelto?
È i fichi neri, che sono particolarmente buoni.
Passione.
E poi... Sì, però mi dispiace, quest'anno non ci sono state le nespole, perché loro hanno un campo in Puglia dove c'è un nespolo che fa delle nespole buonissime, ma quest'anno hanno detto che è piovuto troppo.
Vabbè, insomma, ci accontentiamo dei fichi neri. Allora, buon appetito a Walter Leonardi e buono spettacolo il 18 di luglio alla Biblioteca Sormani, 19:30, Milano, 70 esatto. All'ora, nell'ambito della stagione alla Sormani.
Ah, l'ultima cosa, scusami, era, lo dico perché è giusto dirlo, lo spettacolo è scritto da me e da Paolo Trotti,
certo,
che cura anche la regia, ne ha curato anche la regia, in quel del 2005.
Va bene, buona estate, ciao Walter.
Grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao.
Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. A Milano.
Il mondo è cambiato, quanto sei disposto a cambiare. Dopo l'inverno, la primavera, la luce arriva dopo la notte più nera.
A Milano.
Il mondo è cambiato, quanto sei disposto a cambiare. Dopo l'inverno, la primavera, la luce arriva dopo la notte più nera. La tua città rivela chi sei, c'è chi la fede in caso di Mayday, sono più vecchio ma non più saggio, e a suo effetto la felicità è un miraggio, diventando quel che schifo di più in assoluto. Complimenti, non sgocciola il tuo imbuto. Ora che davvero qualcosa non va, in questo gioco dell'oca siamo foie gras. Dalla città-stato dove tutto gira, oligarchi di provincia, classe creativa, sangue amaro trasmette la pandemia, il cuore batte senza sangue, soffre d'anemia. Ti pesa più un'offesa o tre complimenti? Quanta gente che non vedo più, frate, mi senti? Ho un ragno in gola quando ti dico che ho un motivo.
Maskenata, kurushii toki ni wa itsu demo, kono samba o odoru no yo, yume miru tame ni. Tokimeku kokoro no rizumu wa, hanishiku takamaru samba no rizumu.
Bentornati ascoltatori e ascoltatrici, io sono Lavinia Zaretti e siamo qui alla seconda parte di Letti e Lettini, la trasmissione radio di Radio Popolare in cui ogni sabato viene ospitato un personaggio di spicco che offre i suoi consigli di lettura nella prima parte, e nella seconda parte incontriamo una libreria indipendente italiana che ci racconterà la propria storia e ci darà altrettanti consigli di lettura. Oggi siamo a Roma, città da cui io vengo, quindi per me insomma è anche un po' un momento per ritornare per ritornare a casa in un certo senso, e ci troviamo vicino alla Sapienza a visitare la libreria L'altra città e siamo in collegamento con Silvia.
Buongiorno.
Buongiorno Silvia, ciao.
Ciao.
Ciao. Allora, io sono molto, molto, insomma, emozionata all'idea di venire a visitare in modo telematico, diciamo, questa, sì, questo posto, questo vostro luogo, insomma, questa realtà assolutamente nuova e particolare che ci ha colpito molto. E volevo subito chiederti, insomma, un attimo di presentarci questa libreria.
Bene, allora mi fa piacere che abbia destato la vostra attenzione. Allora, L'altra città nasce praticamente 10 anni fa nella zona della Sapienza di Roma, quindi quartiere universitario, e nasce un po' nel mio quartiere, nel senso che qui ho studiato e continuo a vivere da 30 anni. E la cosa divertente è nata perché io ho risposto a una mancanza, sentivo che camminando per le strade del mio quartiere mi mancava un luogo, una libreria dove poter stare e sperimentare delle cose, prendermi un tempo per potermi perdere tra i libri, e quindi così è stato un attimo, sai, sono quelle intuizioni che molto spesso le donne hanno e seguono più le ragioni del cuore che quelle dell'economia, diciamo. L'altra città nasce come costola di un'altra libreria, la Libreria Moderna di Rieti, che avevo fondato insieme al mio socio Andrea Petrini 10 anni prima e che ancora esiste, anzi la Libreria Moderna quest'anno compie proprio 100 anni, speriamo di festeggiare in qualche modo. Questa realtà è una realtà più piccolina dove si possono trovare libri di ogni tipo che corrispondono ai nostri gusti personali. E quindi selezioniamo a monte insieme a Lucilla che collabora con me e a Salvo che è diciamo l'insegnante di musica oltre che mio marito, segniamo e consigliamo i libri che amiamo, quindi è una ricerca continua e questo è il nostro modo di essere librai indipendenti.
Certo, a me ha colpito tantissimo anche questo titolo, L'altra città, che ovviamente sì, richiama molto questa sorta di libreria indipendente, appunto. E tra l'altro siamo a Roma, quindi Roma già città di cultura, città di storia, città di insomma un grande patrimonio culturale, e voi appunto avete dato questa idea di altra città. È una sorta di anche, cioè l'altra città è il mondo in cui i libri ci portano, ecco.
Esatto, diciamo anche qui ho seguito abbastanza l'istinto, nel senso cercavo un nome che richiamasse in qualche modo la letteratura, però questa cosa non arrivava. Dopodiché ho in realtà visto la copertina di un album illustrato che non so nemmeno se si trova più, pubblicato dalla Sinnos qualche anno fa, e al di là del contenuto è il nome che mi è arrivato, per cui l'altra l'altra città per me in quel momento era l'altra città in cui trovarsi, in cui ritrovarsi, in cui perdersi tra i libri, in cui fare i propri viaggi, viaggi letterari, ma anche viaggi relazionali, amicali, artistici. È un luogo dove in effetti c'è bellezza, quindi in un certo senso è la città dei libri, la città della bellezza, o almeno così l'abbiamo immaginata, e credo che fino adesso abbiamo avuto ragione.
Tra l'altro, l'altra città non siete solo una libreria, ma fate anche tanti progetti, vedo.
Sì, è una libreria, appunto, come dicevo, dove uno si può mettere in gioco, si può sperimentare. Ti dico che l'elemento musicale è sicuramente molto forte, perché qui si insegna musica, si pratica musica, e troverai sempre delle note di sottofondo, e questa cosa un po' la caratterizza anche agli occhi degli altri. Quindi ci sono libri con colonna sonora, questo sempre, ed è praticata sia dai bambini e gli adulti, perché l'elemento bambino, che appartiene un po' a tutti noi, è molto presente dentro questa libreria, con una bellissima sezione di libri illustrati, di romanzi per ragazzi, ma anche di giochi, di oggetti particolari, anche d'artigianato. Questa cosa è un'impronta molto forte che abbiamo voluto sin da subito, non creando una libreria tipicamente per ragazzi, ma una libreria in cui il mondo degli adulti, il mondo dei ragazzi dialogasse continuamente, perché siamo fatti così, siamo tenuti a conservare questo nostro stupore bambino, e questo si può fare all'interno di una libreria attraverso le pagine di un libro.
Certo, grazie.
Grazie a
infatti
te.
Mi colpisce appunto tantissimo questo mondo dedicato anche appunto ai più piccoli, e poi tra l'altro appunto voi siete vicino alla Sapienza, quindi insomma, sicuramente il mondo dell'educazione, dell'istruzione in generale è fondamentale nel vostro lavoro.
Sì.
E adesso mi chiedevo appunto se questo legame con la musica, insomma, dopo ritorneremo anche su questo, ma adesso sì, volevo chiederti anche, ma c'è anche forse un'editoria, cioè vi dedicate anche all'editoria?
Bene, hai aperto un altro capitolo, perché chiaramente tu, come tutti noi, sai benissimo che il Covid ci ha richiesto diciamo di ripensarci in un certo senso, e in quelle giornate complicate per tutti quanti sicuramente ci siamo attivati, perché dovevamo superare una fase in cui dentro i negozi non si circolava. Allora, oltre ad aver messo in gioco una sezione di e-commerce che, diciamo, adesso è un po' rallentata, perché di fatto ci piace il contatto fisico e il dialogo continuo con i nostri lettori, però in quel momento abbiamo messo in gioco tutta una serie di incontri online che effettivamente abbiamo attivato poco dopo la chiusura delle porte delle città. Però abbiamo anche messo su, insieme appunto con Lucilla Lucchese, che ti menzionavo prima, e con l'altra amica Arianna Ballabene, che è una professionista di un altro settore, una piccolissima casa editrice che piano piano sta crescendo e cercando un po' la sua strada. E siamo contente perché siamo riuscite a pubblicare almeno 3 o 4 cose l'anno, e diciamo stiamo ancora un po' cercando una strada. Anche qui è un'altra città, no? L'altra città media cerca dei temi, fondamentalmente cerca dei temi che sono preziosi da raccontare in questo nostro tempo presente così complesso e articolato, e quindi quello che ci colpisce sono delle scritture che, a prescindere da dal genere letterario, raccontano delle cose che sentiamo preziose e importanti da raccontare. Parlo per esempio del tema della guerra, della libertà, parlo del tema dell'uguaglianza, dei diritti, tutti, e questo lo facciamo in diverse forme narrative, che sia la scrittura poetica, che sia il romanzo, che sia il memoir, che sia il libro per bambini. Non abbiamo ancora affrontato gli albi illustrati, ma dei romanzi illustrati per ragazzi, e di questo siamo contenti, insomma siamo contente, uso il femminile perché il collettivo è assolutamente a tutto al femminile, dalla grafica fino a chi si occupa della comunicazione della parte commerciale, ed è venuto naturale perché ci piace stare insieme e confrontarci con questo spirito anche sulle piccole cose che si inseriscono poi nel nostro quotidiano, per cui lavoriamo 24 ore su 24, si può dire.
Allora ti chiedo adesso, visto che insomma ci avviamo alla metà della nostra conversazione, ritorno un attimo sul tema musicale e ti chiedo una canzone che ti piacerebbe ascoltare in questo momento, così, su due piedi, anche collegata a una di quelle che magari fate sentire.
Senti, non lo so perché la prima cosa che mi è venuta in mente è Love Me Do, non so perché, forse per questo suo ritmo dei Beatles, no? Questo suo ritmo così allegro e questa tensione verso l'amore che insomma non dobbiamo mai dimenticare.
Benissimo, allora adesso ascoltiamo Love Me Do, consigliata da Silvia della libreria L'Altra Città.
Grazie.
Siamo tornati alla seconda parte della nostra conversazione con Silvia, la libraia dell'altra città, nella trasmissione Letti e Lettini. Appunto adesso, diciamo, dopo che abbiamo illustrato ampiamente quella che è la nostra libreria romana, volevo sapere, ci avviamo appunto a quelli che sono i consigli di lettura, quindi
sì.
Aggirandoti per l'altra città, magari ci dici il primo titolo di Silvia.
Allora, quello che mi fa piacere segnalarti in questo momento, perché è un'esperienza di lettura in cui mi sto cimentando in queste giornate, è un romanzo che è il primo volume di un progetto molto più ampio, che probabilmente sarà di 7 volumi, che si chiama Lo Splendore. È un'opera prima di Pierpaolo Di Mino ed è pubblicato da Laurana Editore, ha un sottotitolo che si chiama L'infanzia di Hans. È un libro che lì per lì mi è arrivato perché raccontato da un caro amico, Filippo Golia, che è uno poi degli ispiratori anche della nostra casa editrice. È un libro che ha un progetto che all'inizio mi è sembrato assolutamente folle: immaginare un personaggio che si presenta quasi come un nuovo salvatore che è chiamato a dare un nuovo senso all'umanità. Detta così, per me è stato all'inizio respingente. In realtà poi, addentrandosi nelle pagine, nelle pieghe davvero di questo libro, io ho trovato un romanzo che è un romanzo corale, quasi popolare, che richiama veramente ai grandissimi della letteratura. E nonostante il progetto voluminoso e coraggioso che la Rana Editore dietro diciamo il grande mentore che è Giulio Mozzi ha sposato, c'è un romanzo davvero godibile che ti consente di perderti dentro queste vite, dentro i diversi personaggi che sono intorno a questo Hans, che ha dei personaggi e dei rimandi, come ti dicevo, letterari piuttosto alti. Lo consiglio vivamente perché è un'esperienza di lettura che consente di vagare anche con l'immaginazione e di richiamarsi a mondi altri possibili. E tutto questo si svolge anche attraverso delle illustrazioni che sono fatte da Veronica Leffe e che fanno davvero parte di questa trama narrativa, cioè il testo non può prescindere dall'illustrazione e dall'immagine, quindi è davvero qualcosa che si spalanca, sono diverse porte che si spalancano e che danno spazio alla libertà di chi legge.
Certo, allora insomma lo ripeto, Lo splendore, che è appunto scritto da Pierpaolo Di Mino per l'editore Laurana Editore, appunto, ed è insomma questo libro che ci fa immergere in un'altra realtà, quindi questa e ci fa ci fa domandare appunto su quella che è che cos'è la realtà, ma soprattutto fare esperienza di questa realtà, giusto?
Sì, in realtà è anche un romanzo fortemente popolare, quindi ha questa doppia anima, quindi il romanzo quasi di rivelazione che si rifà quasi alle sacre scritture di tutto il mondo e di tutti i credi, fino al romanzo popolare narrativo che è proprio quello del passaparola più antico e più tradizionale, quindi va sicuramente approcciato.
Ma io adesso una domanda personale, io mi sono sempre chiesta come una... come si fa a consigliare un libro a una persona? Io di solito quando devo fare un regalo che mi dicono regalami un libro, io vado completamente nel pallone, perché regalare un libro a una persona o comunque consigliare un libro a una persona è sempre una specie di atto di psicanalisi, devi psicanalizzare qualcuno, quindi per me siete una sorta di maghe, di streghe che fanno questo.
Allora, chiaramente l'errore è ammesso, cioè ci può stare che qualcuno poi dica no, per carità, quel libro non ha funzionato, però cerchiamo di fare delle domande. Quando c'è qualcuno che ci chiede devo regalare un libro, chiediamo un po' dei particolari, no? Anche dei più banali, relativi a chi sarà il destinatario del regalo. E poi sì, in realtà un po' l'esperienza fa, di fatto faccio questo lavoro da 20 anni, e è un lavoro che si svolge sulla strada, quindi gli incontri sono tantissimi ed è un lavoro di relazione, cioè l'hai detto benissimo tu, io negli anni mi sono anche andata a fare una formazione di counseling perché ho bisogno di utilizzare uno sguardo davvero molto profondo rispetto a chi ho di fronte. E poi seguo un po' quello che mi piace, cioè se una cosa mi piace e ci credo fermamente, delle volte mi posso permettere anche di azzardare. Lo splendore che abbiamo citato prima è un libro complicato da consigliare sicuramente, però ti dico anche che i libri di classifica, se mi consenti questa dicitura, vanno un po' da sé, perché le persone normalmente si fidano poi della vulgata e magari quando vengono da noi sono anche disponibili ad azzardare qualcosa di più, e quindi cerchiamo di costruire insieme una proposta di lettura che possa essere più o meno in linea col destinatario.
Bene, senti, allora adesso ti chiedo il secondo libro che ci consigli a questo punto.
Sì, Allora, io ti consiglio un altro libro che è sempre uscito quest'anno e che è stato finalista allo Strega, e che è il libro di Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani. Anche qua apparentemente il libro insomma, non ha una sua semplicità, perché comunque già il titolo potrebbe mettere distanza. In realtà è un libro carico di umanità, pubblicato da Feltrinelli questo. Paolo Di Paolo è una testa, diciamo, tra i più brillanti in circolazione, non solo quando parla di libri, ma quando parla proprio di vita e di cultura. Questo libro mi è stato particolarmente a cuore, abbiamo messo su un gruppo di lettura con lui, l'abbiamo incontrato e chiaramente è stato un incontro bellissimo. Mi è piaciuto molto perché innanzitutto il protagonista è uno storico e quella è la mia formazione d'origine, però lui si interroga sul senso della memoria e sul senso del ricordo, quindi il romanzo è senza umani perché c'è il timore di questa assenza e il protagonista saltando anche, diciamo, su diversi piani temporali, si interroga un po' sul gelo delle relazioni, cioè che cosa sono io oggi, chi ho incontrato nella mia vita, che cosa ricordano di me e che cosa io ho lasciato agli altri. Quindi è proprio un senso, è carico di umanità, perché il protagonista si chiede quanto lasciamo di noi quando ci incontriamo, quando stiamo insieme, quando ci raccontiamo. Trovo che sia un tema molto prezioso, tra l'altro è divertente perché lui mette anche la notazione che questo libro è autenticamente scritto da una mano e da una mente umana, quindi non c'è l'intervento di una macchina e si interroga anche un po' sulle crisi ambientali e sul senso della tecnologia e della proprio della scienza in ambito diciamo dell'evoluzione dell'umanità.
Certo. Sicuramente sono dei temi ovviamente modernissimi e attualissimi.
Sì.
Insomma, non a caso è stato tra i finalisti del premio Strega. Quest'anno, quindi ecco, anche questo è assolutamente romanzo super consigliato.
Bene,
allora ci avviamo verso la fine, insomma, della nostra chiacchierata. Io ringrazio di nuovo Silvia della libreria L'altra città di Roma. Vuoi ricordare il sito della libreria?
Sì.
Ed eventuali
allora,
altri canali, insomma.
Sì, allora il sito, come sempre, è sempre la disperazione perché non lo aggiorniamo mai in tempi reali, quindi va bene libreriadaltracitta.com, però seguiteci sulla pagina Facebook L'altra città Roma e sulla pagina Instagram Libreria L'altra città. Ci teniamo a dire che L'altra città è parola unica con la A maiuscola, quindi è anche questa un po' frutto di invenzione, un luogo altro, quasi fosse una città invisibile.
Grazie mille Silvia e
buon lavoro. Ciao, grazie, ciao.
Take what we can keep. strength.